File 7, pagina 51. Capitolo 7. Pierino e la sua famiglia. Quando sono nato, sono stato tenuto nascosto a mia madre. Quando mio padre ha visto che ero focomelico, non ha avuto il coraggio di dirlo a mia madre. Mi ha fatto ricoverare in una clinica, anche perché ero molto debole di salute e avevo bisogno di cure particolari. Lì sono rimasto pochi mesi, perché costava troppo. Mio padre doveva pagare metà del suo stipendio per tenermi in quella clinica. In seguito, tramite una mia zia che conosceva il cardinal Pellegrino, sono stato accolto al Cotolengo. Io non so che cosa abbiano raccontato a mia madre al momento della mia nascita e subito dopo. So soltanto che lei mi ha visto per la prima volta quando avevo 2 anni. Della mia nascita non conosco altro. Questo è quanto mio padre mi ha raccontato 3 anni fa. Quel periodo rimarrà per me un mistero, ma ho capito che mio padre non ha tanta voglia di parlarne, né forse io, di sapere. Non posso dire di essere stato rifiutato nel senso classico della parola. Io andavo a casa durante le feste natalizie e le vacanze estive. Mia madre era affettuosa con me. Ma se lei voleva abbracciarmi, io la sfuggivo. Se lei mi sorrideva, io mi giravo dall'altra parte. Non riuscivo a stabilire con lei quel rapporto di intimità che c'è di solito tra madre e figlio. In realtà passavo troppo tempo lontano da lei. Del resto al Cotolengo non ci abituavano a un rapporto affettivo vero e proprio. Niente abbracci, poche carezze, pochi baci. Era un rapporto anonimo, spersonalizzato. Sporadicamente qualche suora giovane ci accarezzava e ci coccolava, ma non era un'abitudine. Suonava il campanello e io dovevo sparire. La casa dei miei genitori e di mio fratello non era la mia casa, non abitavo lì. Ero un ospite. Mi venivano a prendere o molto presto al mattino o di notte. Quando arrivavo a casa non c'era mai nessuno a circolare per le strade. Mi nascondevano alla gente, nessuno doveva sapere che io esistevo. Arrivavo quindi di notte o di mattino all'alba, poi mi chiudevano in casa e non uscivo più, se non per tornare al Cotolengo. Avevano paura degli altri. Un bambino come me, un bambino senza gambe né braccia, a quei tempi, era considerato da tutti un mostro. Così mi avrebbe chiamato la gente, un mostro da non far vedere e da rinchiudere. Probabilmente mia madre si sentiva in colpa per avermi partorito. La mentalità dominante allora colpevolizzava queste mamme. Se avevano partorito un figlio anormale, voleva dire che avevano fatto qualcosa di male. Si preferiva che nessuno sapesse, che nessuno le facesse domande. I miei sentimenti, i miei bisogni, per tutti contavano poco. O forse uno come me, nella testa delle persone, non pensava, non sentiva nulla. Non hanno avuto il coraggio di affrontare la mentalità della gente, che una volta era molto più chiusa e intrisa di pregiudizi di adesso. Io non posso fargliene una colpa. Forse anch'io avrei fatto così. Temevano anche per me, perché sapevano che gli altri mi avrebbero guardato con curiosità morbosa, che avrebbero potuto dire, in mia presenza, delle cattiverie. E allora, quando io ero con loro, se veniva qualcuno a trovarci, mi nascondevano. Per esempio, se suonava alla porta quello che doveva leggere il contatore della luce, mia madre si affannava e mi diceva: «Pierino, presto, vai in camera e non farti sentire. Ti chiamo io quando puoi uscire di nuovo». Se poi invece era un parente o uno che mi conosceva, mi dicevano che potevo farmi vedere. Succedeva abbastanza di frequente che arrivasse qualcuno mentre si mangiava di sera. Io dovevo andare in camera e starmene zitto e fermo al buio. Piatto, posate, bicchiere, Tutto ciò che poteva essere traccia della mia presenza, come per incanto, spariva. Io non esistevo più. Ero come un ricercato dalla polizia. Ogni volta che qualcuno suonava, dovevo essere nascosto. Vivevo in casa dei miei, in una condizione di isolamento, e mi era oscuro il perché ciò accadesse. Ero troppo piccolo per capire, ma non per sentire l'angoscia di quella situazione, il senso di rifiuto che ne derivava. Non riuscivo neanche a comprendere perché mai nessuno mi chiedesse che cosa io preferissi, se vivere in istituto o con la mia famiglia. Esisteva solo la logica dei fatti. Ero un bambino handicappato e non potevo vivere fra gli altri. La mia nascita era vissuta come una vergogna, come una colpa da nascondere. Io facevo tutto quel che mi dicevano, non mi ribellavo, ma dentro di me il cuore era straziato e non vedevo l'ora di tornare al Cottolengo, dove non dovevo essere nascosto. Tanto lì vivevamo tutti la stessa condizione e io, al confronto di tanti altri, ero tra i più normali. Trascorrevo l'estate guardando il calendario e contavo i giorni, sperando che passassero in fretta. Volevo andarmene. Io creavo solo dei problemi. A dire il vero, era più mia madre che si poneva dei problemi. Era lei che si sentiva in colpa, come madre, di aver generato un bambino come me. Mio padre forse non avrebbe fatto tanti drammi. Ogni tanto sentivo che proponeva a mia madre di uscire tutti insieme, ma lei trovava sempre una scusa e si rimaneva a casa. Mio padre accettava anche lui la situazione senza prendere posizione. Era quasi scontato che si dovesse fare così. Anche mio fratello, con cui andavo abbastanza d'accordo, non si poneva molte domande. Era più giovane di me di 3 anni. E anche quando siamo stati più grandi, non mi ha aiutato più di tanto a cambiare la situazione. Ho provato a chiedere anche a lui perché i nostri genitori si comportassero così nei miei confronti. Lui scrollava le spalle. Era così e basta. Suonava il campanello e io dovevo sparire. Dai miei nonni paterni mi sentivo più libero. Ero invece molto contento quando andavo dai miei nonni paterni in campagna. Loro mi presentavano a tutti, erano persino orgogliosi di me, perché studiavo e sapevo leggere, scrivere e fare le operazioni. Mia nonna mi portava con lei quando andava per i campi e diceva a tutti che ero suo nipote. Lì posso dire di essermi sentito per la prima volta inserito in un contesto normale. Una volta, durante l'estate, sono stato con loro quasi 1 mese. Ero così contento che non volevo più andarmene. La nostra cascina era vicina a un'altra e la gente andava e veniva. Mi salutava, mi parlava. Io ero sempre fuori nel cortile e non mi sembrava vero di stare all'aria aperta, di poter parlare con altri. Sarei stato volentieri con loro tutta la vita. Ma i miei pensavano che al Cottolengo avrei potuto continuare gli studi, che lì mi proteggevano di più, sapevano come trattare chi era come me. E per il mio bene, anche quella volta, mi fecero tornare al Cottolengo. Mio padre una volta mi ha detto in modo esplicito: «Ti abbiamo messo al Cottolengo perché non avremmo saputo cosa fare per te. Oggi forse non sapresti né scrivere né leggere. Non saresti autonomo come sei. Noi non eravamo in grado di educarti». Ho capito che loro forse non potevano fare diversamente, però avrebbero potuto essere aiutati e sostenuti, invece no. Tutti li hanno incoraggiati ad agire come hanno agito. Ho provato tristezza, amarezza, quando ho capito che anch'io, come tutti gli altri, avrei potuto avere una famiglia. È una cosa che non può essere barattata con niente altro. A 18 anni non sono più andato dai miei genitori durante le vacanze. Una volta, ero già un po' più grande, ho tentato di parlare con i miei genitori, di chiedere spiegazioni, di farmi le mie ragioni. Apparentemente loro sembravano ascoltarmi. Poi hanno suonato alla porta e, come se fosse scattata una molla, mi hanno detto di andare velocemente nella mia stanza. Sono rimasto male, ero desolato. Ormai tutto era così automatico e nulla poteva cambiare. Sono stato io ad accettare la situazione e ho quindi rinunciato a parlargliene del tutto. A 18 anni non sono più andato a stare con i miei genitori nei periodi festivi né d'estate. Ho preferito andare da alcuni amici a Brescia perché loro con me non si sentivano in imbarazzo. Con loro uscivo, andavo a trovare altre persone, insomma mi sentivo una persona libera. Ultimamente, quando vado dalla mia famiglia, non mi alzo più se arriva qualcuno. L'anno scorso, per esempio, sono andato a trovarli e quando è suonato il campanello io sono rimasto con loro. Ho poi letto nei loro volti un tale imbarazzo che mi ha fatto rivivere la sensazione di frustrazione, di avvilimento che avevo provato in tutti quegli anni. Ma l'imbarazzo non è durato molto. Costretti dalla situazione, i miei genitori mi hanno presentato e mi è sembrato che si siano tranquillizzati. Magari se avessero agito così prima, sarebbero riusciti a superare le loro paure e a imporre agli altri una realtà che essi forse rifiutavano solo perché non la conoscevano. Ogni tanto mi viene la tentazione di tornare per un po' di giorni, magari per un mese, ma in questo caso imporrei le mie condizioni. Mi porterei la mia carrozzina e uscirei per le strade, così potrei farmi vedere dagli altri e vedere io stesso quel paese in cui sono vissuto da clandestino. Del resto mio fratello mi ha detto che un giorno io potrò andare ad abitare con lui. Chissà che poi non lo faccia. In questi giorni ho dovuto dire addio a mia madre. Quest'anno mia madre è morta. È stato per me un colpo duro. Ho saputo solo ora quanto anche lei avesse sofferto per me. Avevo sempre capito che mi voleva bene, ma forse non sapevo fino in fondo quanto avesse sofferto anche lei. Avrebbe voluto educarmi lei, ma la società con i suoi pregiudizi e la sua mentalità non gliel'ha permesso. Si sentiva inadeguata. Era convinta, l'avevano convinta, che in istituto avrebbero saputo aiutarmi più di quanto non avrebbe potuto fare lei. Sento molta rabbia dentro di me per l'ingiustizia che la società mi ha fatto. I genitori, quando hanno il desiderio, dovrebbero essere messi in grado di educare anche un bambino handicappato. Ogni bambino dovrebbe poter crescere in una famiglia. Per me non è stato così. In questi giorni ho dovuto dire addio a mia madre con questo grosso rimpianto. Mi è mancata da viva, mi manca ancora di più da morta. Pagina 56.